Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe vicina, secondo Donald Trump, ma per Teheran alcuni punti della proposta della Casa Bianca sono inaccettabili. Per Trump sembra essere sempre più difficile chiudere il conflitto con delle vittorie. Se l'Iran non accetterà di negoziare sul nucleare, potrebbe rimanere l'accordo di Obama del 2015. Intanto domani Rubio sarà a Roma con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Papa, mentre in serata Trump ha continuato a ribadire la sua distanza dalle posizioni del pontefice. Alla vigilia dell'incontro Parolin non ha commentato le parole del presidente e il rapporto tra Casabianca e San Pietro rappresenta un problema anche per Meloni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Secondo Donald Trump, la firma di un accordo con l'Iran sarebbe vicina. Il presidente lo ha ripetuto in serata dopo che oggi aveva minacciato il paese di bombardamenti ancora più intensi se non si arrivasse a un'intesa, ma Teheran ha definito inaccettabili alcuni punti dell'accordo. Intanto il comando centrale statunitense ha fatto sapere in serata che oggi l'esercito ha aperto il fuoco contro una petroliera iraniana che avrebbe cercato di forzare il blocco navale degli Stati Uniti. Per il presidente rimane comunque possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina, una chiusura dei trattati, dove oggi era presente il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico medio orientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
Uno dei punti più delicati rimane il nucleare. Ora, Trump si troverebbe davanti a una scelta: mantenere un accordo simile a quello firmato da Obama nel 2015 senza nessuna vittoria in più, oppure rischiare che Teheran si rifiuti di firmare. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico.
È verosimile che le due parti stiano cercando di negoziare un'intesa per poter poi sedersi a un tavolo. I punti sono interessanti: il blocco dell'arricchimento all'uranio, anche quello inferiore al 4%, sul testo che era stato riferito da Axios, lo dà a 12 anni, un termine temporale che verosimilmente Teheran non accetterà. A suo tempo, con l'accordo col JCPOA siglato nel 2015 con Obama, si era permesso l'arricchimento al 3,76, mentre si era bloccato l'arricchimento a livelli superiori. Il processo per arrivare alla costruzione di un ordigno va dal 60 al 3,76. 1986 tu non faresti null'altro che produrre combustibile per le centrali nucleari. Tuttavia, questo accordo, qualora si permettesse a Teheran di arricchire altre 76%, non sarebbe nient'altro che la brutta copia di quell'accordo che nel 2015 Teheran ha siglato con Obama. Qualche forma di differenza rispetto all'accordo del 2015, Trump dovrà portarla a casa. Dall'altra parte, però, qualora non si toccasse la questione dei missili, qualora appunto le sanzioni venissero revocate e i fondi fossero scongelati e in qualche forma si negoziasse uno status differente dello stretto di Hormuz rispetto a quello che era 3 mesi fa, ciò potrebbe in qualche forma rendere questo accordo accettabile anche da parte di Teheran.
E intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo Netanyahu, oggi sarebbe stato colpito un capo di Hamas durante un nuovo attacco dell'esercito israeliano nella periferia sud di Beirut. Rimarranno in carcere fino a domenica Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti arrestati dalle forze israeliane che erano a bordo della flottiglia. Oggi sono arrivati al 6° giorno di sciopero della fame, mentre Abukeshek ha iniziato lo sciopero della sete. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare invece Avila, nonostante ieri sia morta sua madre. Non importa che io renda felice il Papa, l'importante è che l'Iran non abbia un'arma nucleare. Così in serata Donald Trump, all'indomani del viaggio del segretario di Stato americano Rubio, per tentare di ricucire lo strappo con il pontefice. Il segretario di Stato Vaticano oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Ascoltiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e i due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti temi identitari propri del suo partito. Oggi il segretario di Stato Vaticano Parolina, parlando di remigrazione, ha detto che si tratta di una parola per nulla cristiana. Domani Rubio è atteso alle 11 in Vaticano. Poco lontano AWS ha organizzato un sit-in di protesta contro Trump. Il giorno dopo Rubio vedrà Meloni, che a differenza della prima volta ora non ha replicato al nuovo attacco del presidente USA verso il Papa. I temi del vertice sono stati anche altri. Il governo insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendole quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione spinge totalmente. Linea allo studio.
Giornate di sciopero nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani invece scioperi di CGIL e sindacati di base contro la riforma degli istituti tecnici, un ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Il servizio di Massimo Alberti.
La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire testuale alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale col 4 più 2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo titolo di studio, gli studenti devono pagarsi altri 2 anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico, prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale e professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prima i professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, con cortei a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time e penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri. E anzi, tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno scorso. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, fino a quelli sociali. Nel nostro paese, una donna su 4 tra i 25 e i 34 anni dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Ascoltiamo Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni. E quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
In questo senso è molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su 3 con almeno un figlio minore lavora part-time. La percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
Quello che succede è che il mercato del lavoro, alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo ha inizio da delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
Ad Aosta, 5 poliziotti della squadra mobile sono indagati per omicidio colposo per la morte del ladro di un camion che stavano inseguendo. Secondo la prima ricostruzione, Davide Suvilla, residente nel milanese, aveva rubato un camion in una cava insieme a 2 complici. Questi sono riusciti a fuggire. Suvilla si sarebbe buttato dal camion riportando le ferite mortali. Ma la versione delle forze dell'ordine non convince i magistrati. L'autopsia dovrà accertare se l'uomo sia morto per queste ragioni o se sia stato investito dal camion oppure da un altro mezzo. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo. Sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino, il servizio di Tiziana Ricci.
Lo avevano annunciato e l'hanno fatto. Le Pussy Riot hanno fatto un blitz davanti al padiglione della Russia. A loro si sono unite le FEM, il movimento femminista di protesta ucraino nato a Kiev nel 2008. Volto coperto da un passamontagna rosa, fumogeni, gialli e blu, bandiere dell'Ucraina, lanciando slogan contro la Russia. Intanto all'interno si svolgeva la performance dell'albero radicato in cielo, in un'atmosfera di natura e quasi di festa, a base di vodka, proprio come denunciano le Pussy Riot, la cultura che serve il regime che non disturba Putin. E Buttafuoco, fermo nella sua decisione, trova un escamotage. Per far fronte al rischio di sanzioni da parte della Commissione Europea, il padiglione russo con la performance sarà aperto solo nei giorni di preview per i giornalisti. Poi dal 9 maggio l'apertura al pubblico lo vedrà chiuso e l'installazione e il video si potranno vedere solo in una proiezione esterna. Vedremo se questo basterà alla UE. Proteste di 200 persone, l'alleanza di artisti contro il genocidio anche davanti al padiglione di Israele. Striscioni invitavano alla manifestazione in programma venerdì 8 maggio a Venezia e polemiche anche intorno al padiglione USA per l'artista Al Mallen, scultore voluto da Trump. Insomma, la Biennale apre in un'atmosfera che riflette il malessere del mondo.
E in chiusura, oggi è il 50° anniversario del terremoto in Friuli che causò 990 morti e più di 100.000 sfollati. Giada Massetti, figlia di una sfollata e di un giovane membro del servizio civile che prestava servizio nei luoghi terremotati, ha raccontato nel suo libro Quando tornano le rondini le cronache del terremoto attraverso la storia d'amore dei suoi genitori. Ascoltiamo l'intervista di Diana Santini.
Si tende a pensare che, siccome si chiama il terremoto del Friuli, sia stata una questione regionale, ma in realtà il 6 maggio del 76 è stato un evento storico di importanza nazionale, un po' perché tutta Italia si è mobilitata per andare in aiuto e in soccorso dei friulani nei mesi subito successivi, i giorni successivi e gli anni successivi, e a me nella vita è capitato ovunque sia andata di incontrare persone che avessero più di 70 anni che mi dicevano: ah, Gemona del Friuli, certo, io sono venuto, mio padre ha portato le tende, cioè tutti hanno un ricordo legato al terremoto del Friuli perché è stata anche la prima catastrofe mediatica della storia italiana, sì. Quindi chi non l'ha sentito, una scossa che si sentì in tutto il nord Italia, l'ha visto in televisione e poi è stato l'evento catastrofico da cui poi è nata la protezione civile. Quindi in realtà il terremoto del Friuli è un evento ormai quasi dimenticato, ma in realtà è un evento storico veramente importante del nostro paese e secondo me purtroppo è dimenticato perché alla fine i friulani sono riusciti a ricostruire senza scandali, senza sprechi, e quindi paradossalmente un esempio positivo a una catastrofe è andata dimenticata. Io sono originaria di Gemona del Friuli e ho pensato di fare questo libro proprio per conservare la memoria di un evento che sta andando veramente a scomparire dalla memoria comune del paese.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30.